tempo di avvento, tempo di annuncio. L'annuncio è Dio c'è. L'annuncio è Dio è venuto, il Natale storico, la nascita di Gesù. Dio viene, ecco la liturgia. Dio verrà alla fine dei tempi, vittorioso. Gesù verrà vittorioso. Ora, come leggere il Vangelo di oggi, un Vangelo potente, apocalittico, impressionante? Il quadro apocalittico, catastrofico, col quale il Vangelo odierno disegna la grandiosa scena del giudizio universale della fine del mondo, deve essere letta alla luce di un centro. Ogni pagina ha sempre un centro. La bravura è trovare questo centro, il cuore del brano. Il cuore del brano sta nel versetto 31 B. Allora vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. E per noi cristiani lo sappiamo, questo figlio dell'uomo è Gesù, il nostro Signore, il nostro Maestro. E quindi in questo quadro catastrofico che ci fa impressione, ci mette malinconia e sa un po' di terrore, c'è questa persona. In questo buio c'è questa luce, questo punto luce che noi conosciamo, Gesù di Nazareth. E questo testo, questa pagina evangelica, ha degli scopi ben precisi. Primo scopo, rincuorare i cristiani di ieri e quelli di oggi, cioè noi, sul loro stile di vita, sui valori che hanno i cristiani. Il giudice sarà quel Maestro, quel Signore crocifisso e risorto, il nostro Maestro, il nostro Signore. Ora vale la pena vivere come Lui ci ha insegnato, vale la pena sperare, vale la pena credere, vale la pena amare, vale la pena perdonare. E un altro scopo ben preciso è questo: non lasciare cadere i cristiani di ieri e quelli di oggi, spesso perseguitati ieri, oggi, spesso derisi ieri, oggi, nella rassegnazione oppure nella disperazione. Pensiamo all'Iraq, per esempio. E ancora, allo scopo, questa pagina apocalittica, catastrofica, ma con un centro preciso, Gesù Maestro e Signore, di svegliare i cristiani di oggi, che siamo noi, da quella mediocrità, da quel torpore che accompagna la nostra vita e il nostro cuore, per diventare tutti sempre di più uomini del desiderio, uomini del desiderio di Dio, per tornare ancora nel mondo a essere veramente portatori di una grande speranza, una speranza storica, una speranza eterna. Ecco, sul desiderio, sul cristiano come uomo del desiderio, vorrei fermare per pochi minuti la vostra attenzione in un cammino che avrà tre passi. Primo passo: la vita di ciascuno di noi può essere descritta così, come il tempo del desiderio, cioè come continua ricerca di felicità. È una grande intuizione quella di questi ultimi decenni. L'uomo è una macchina desiderante. Rispetto alla grande definizione di Aristotele e dei classici, uomo, animale, razionale, voi capite questa macchina desiderante è potentissima, ha un fascino indubbio e la vediamo proprio oggi nel mondo, nei giovani, anche in noi, uomo come desiderio di amore, di eternità, di felicità, di gioia, di fantasia. Pascal, in uno dei suoi pensieri, ha scritto: tutti gli uomini cercano di essere felici. Questo è immancabile. Qualunque siano i metodi da loro impiegati, essi tendono tutti a questo scopo. Questo è il motivo di tutte le azioni di tutti gli uomini, fino a quelle che si annientano, anche quelle che si uccidono. disperatamente vorrebbero, vogliono essere felici. E dentro ogni uomo si parla di lui, dentro di ciascuno di noi c'è questo DNA, c'è questa molla, c'è questo motore di cercare la felicità, anche disperatamente, quando non riusciamo. E quando si spegne il desiderio, quando si spegne la voglia di vivere, quando ci alziamo al mattino e non sappiamo perché e per chi, la vita diventa esangue, ci accorgiamo, perde colore, diventa arida. Questo è il primo passo importante. Ognuno di noi, ogni uomo che abita questa terra, cerca disperatamente, in tutte le maniere, di essere felici. Secondo passo, ma cosa capita? La vita è serpenta, viviamo dei giorni meravigliosi, ma improvvisamente, tante volte, per tante persone, i sogni si interrompono, i sogni sfumano, si sfarmonano, si frantumano. Basta un tradimento di una persona che ci vuole bene, basta una malattia, basta la mancanza di lavoro e la vita frantuma, si sparita. E queste sicurezze spariscono, svaniscono. E quindi ci accorgiamo che le cose del mondo, le persone addirittura, sono impari, non ce la fanno a rispondere al nostro desiderio di infinito, di felicità, di serenità. Anche nel rapporto più intimo con la persona che amiamo di più, anche del matrimonio, dei vostri piccoli o grandi amori, ci accorgiamo di questa legge, che non riusciamo mai ad arrivare a una conoscenza totale, a un'armonia, a un'intesa completa. Terzo passo pesante è la morte. Anche se le cose ci vanno bene, la vita va bene, gli amori vanno bene, i soldi vanno bene, fate pure voi, c'è sempre qualcosa che improvvisamente può tagliare la nostra vita. La morte di una persona cara e poi ineludibile la nostra morte. Ecco allora le due conclusioni di questa mia riflessione, di questa mia omelia. Prima conclusione. L'invito dell'Avvento è a leggere questo scarto, questo divario tra ciò che vorremmo, ciò che sogniamo e ciò che ci capita, e ogni giorno ci capita, leggere questo divario, questa distanza, questa lontananza in maniera positiva. Un mio grande maestro, Tonino Bello, proprio ha trovato questa frase folgorante: additare le gemme che sputano sui rami vale molto di più che piangere sulle foglie che cadono. Tante volte siamo lì, guardiamo le foglie che cadono come d'autunno, ma manchiamo di questa intelligenza, di questa audacia di guardare le gemme che già stanno spuntando su alcuni rami. Questo scarto tra ciò che vorremmo, che sogniamo e ciò che siamo, dice chi siamo. Siamo creature. Il centro, il baricentro della nostra vita non siamo noi, non è il nostro io, ma è Dio. Questo scarto, questa lontananza, questa distanza, questa sconfitta ci dice che l'uomo ha sete di infinito, che l'uomo ha sete di Dio. Per essere felici ci vuole un terzo, anche nei rapporti più belli, ci vuole un terzo, e questo terzo è Dio, ci vuole l'avvento di Dio. Fu fatta rappresentare in un teatro di Roma una commedia intitolata L'ex alunno. Nel dialogo teatrale un ispettore scolastico chiede al professore: «E a religione, come stiamo?» «Male», risponde quello, «non ci sono più atei». «E questo, scusate, sarebbe un male?» «Ma sì», dice il professore, «dove ritrovate più quegli atei di un tempo che gridavano guardando il cielo in atto di sfida? Non credo». E la notte si interrogavano temendo di trovarsi faccia a faccia con Dio che avevano negato. Erano la prova vivente dell'esistenza di Dio. Oggi invece tutti tiepidi, non c'è chi grida non credo, ma non c'è neppure chi abbia il coraggio di gridare credo. Il problema è questo: Dio è un lusso, è qualcosa in più, qualcosa di facoltativo, qualcosa di privato. Siamo troppo presi dalla TV, dagli affari, dalla velocità, dai viaggi. Assistiamo e viviamo una atrofia dell'uomo, una riduzione della nostra umanità. Qualche decennio fa, ma non tanti decenni fa, ero prete giovane e c'era questo bravissimo professore di Urbino, Don Italo Mancini, il quale, legandosi un po' alla corrente filosofica francese, diceva che l'uomo di oggi era incamminato verso una riduzione che si poteva chiamare così, rizoma, un nome che non ho dimenticato, rizoma, è un esemplare botanico unico, e non ha tronco, non ha radici, capite? Proprio qualcosa che non ha tronco e non ha radici, questo è l'uomo di oggi, non ha tronco, non guarda in alto, non capisce nessuna autorità, non guarda il cielo e non c'ha radici, fa fatica a capire la storia, ad avere memoria, a capire i tempi. È un uomo che, appunto, essendo macchina desiderante, vuole tutto subito, per cui le parole sono io, avere, corpo, piacere. Queste le parole, tutto e subito, oggi, adesso, non c'è più lo ieri e non c'è il domani, si vive così, giorno per giorno, che qui alla classe è bravo, e carpe diem, cioè sa vivere in maniera straordinaria, l'ordinario fa una bella vita, ma uno che appena così non conta nulla, diventa nulla e poi occorre apparire in televisione, se no non si è nessuno. Questa atrofia, questo rizoma, questo uomo che manca di tronco e di radici, che vita fa? Sull'oggi, da mattina a sera, si lavora, qualche piacere, qualche voliuzza, ma poi alla fine si ha troppo poco. I rapporti sociali in questo contesto sono di peso, uno pensa sempre soltanto a sé, è possibile costruire una città solidale. Questo è il primo grande invito, l'avvento di Dio, dare a Dio lo spessore che merita, cioè il primo spessore. E la seconda cosa, ho terminato ancora 2 minuti e mezzo, questo è il secondo richiamo del tempo di avvento, la presa di coscienza che la nostra malattia, la mia malattia, la tua malattia, il mio guaio, il tuo guaio, non è quello di desiderare troppo. Uno dice, cristiano, non esagerare, cacca. No, la malattia che abbiamo, che noi desideriamo, sogniamo, vogliamo troppo poco. Questa è la questione. Stiamo attenti, siamo dei nani nei desideri. Non c'è più il mondo, non c'è più l'eternità, appunto in zona. Siamo così, invece l'avvento ci dice desidera di più, sogna qualcosa di nuovo per te, per la tua famiglia, per il mondo intero. Ecco, occorre desiderare questa parola, sidera, fissare le stelle, saper guardare in alto, saper sognare. Cioè il Signore, l'avvento ci chiama a un di più, a fare meglio, a donare di più, a essere di più. In una società nella quale in questo ultimo decennio in modo particolare c'è un sacco di gente a livello economico, politico, intellettuale che vuol metterci il piombo nelle ali che abbiamo, che vogliono tirarci giù nella banalità del male, nelle cose ovvie, nei luoghi comuni. Come capite bene, sto per finire, l'avvento vuol dire fare spazio al divino, ma il divino non è una preghiera in più, una messa in più. Divino è un modo di vivere, è uno stile di vita, è un modo di ragionare, è un cuore che si ha, è il modo che tutti i giorni si vive in mezzo agli altri. Avvento vuol dire far fiorire la vita. In questo tempo di epoca delle passioni tristi, come dice un libro molto interessante, occorre che il cristiano si ponga in questo mondo come un uomo e una donna un uomo e una donna che vogliono lottare contro il male, che vogliono fare un mondo diverso. Per questo cosa fanno? Aprono fondi sociali e aprono musei. Questo è importante. Noi apriremo un fondo sociale per Natale per dire questo: camminiamo insieme e apriamo i musei per dire che ci vuole la memoria, guardare in alto, guardare indietro, da parte. Questa è la vita, gli occhi sono per guardare tutto e tutti. Allora chiediamo al Signore Gesù che le parole e i gesti di Gesù colorino la vita di ciascuno di noi, in modo che diventi la nostra vita, non la mia vita, la nostra vita diventi più bella, la nostra vita diventi una vita divina. Questo è l'avvento, è il tempo nel quale sognare una vita divina che poi avrà nel Natale un momento che dice: ma guarda, quello che ti sogno sei tu, camminiamo insieme. Questo è il Natale cristiano.